Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata, Öcalan chiede al PKK di deporre le armi, dal carcere il leader curdo chiede lo scioglimento del gruppo, aprendo a un cambiamento che potrebbe scuotere la regione, la gazzificazione della Cisgiordania, gli attacchi israeliani continuano e le violazioni dei diritti umani dei palestinesi sono all'ordine del giorno, l'intervista di Esteri. Stati Uniti, guerra alla libertà di stampa, l'amministrazione Trump usa tutte le armi in suo potere per influenzare i media. Francia, più di 10 anni dalla morte di Rémi Fraisse, ucciso da un poliziotto, la Corte Europea dei Diritti Umani riconosce per la prima volta la colpa dello Stato. Il più grande di sempre, l'attore premio Oscar Gene Hackman, trovato morto insieme alla moglie nella loro casa di Santa Fe. World Music, un'etichetta indipendente spagnola, riporta in vita la Revolución de Emiliano Zapata, album dell'omonima rock band messicana. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Prima di iniziare andiamo in Ucraina con la nostra striscia quotidiana di questa settimana per i 3 anni dall'inizio del conflitto, per cercare un po' di andare oltre la geopolitica e provare a dare voce a chi davvero da 3 anni vive sotto le bombe. Oggi Luca Santoro ha raccolto la testimonianza di Marzia Lazzari, emergency area manager per l'ONG CESVI, tornata da qualche giorno dalla zona di Kharkiv.
In questi gruppi, in questi momenti di condivisione, quello che si vive è anche un po' il dilemma, il dramma che queste famiglie portano avanti, chi ha i figli al fronte, chi ha i mariti al fronte. C'era una mamma che raccontava che i suoi figli hanno visto un soldato e gli sono corsi incontro perché il padre sta facendo il soldato e gli hanno chiesto insegnami a usare un'arma. A chi ha una parte della propria famiglia che invece è cresciuta in Russia. Bambini, bambine, ragazzi, ragazze, adolescenti vivono il dramma di non andare a scuola da 5 anni, perché prima c'era il Covid e adesso c'è la guerra. Quindi senza un rifugio antiaereo gli studenti non possono tornare a scuola. Sui bambini, su ragazze e ragazze, ma anche sui genitori. Una popolazione che è essenzialmente femminile, in quanto gli uomini sono al fronte e quindi non solo le donne devono riuscire a poter lavorare, ma devono anche badare a tutto il carico familiare e anche al carico educativo. Quindi l'educazione continua online, però mancano anche proprio degli spazi. Per quello che ho potuto vedere, quello che sicuramente c'è e continua a esserci è la propensione a ricostruire. La popolazione che si è spostata nelle zone che poi sono un pochino più sicure, comunque tendenzialmente cerca di tornare, non si sposta troppo lontano, cioè quelli che vivono sul fronte, sì, se è proprio una zona che viene evacuata, non si spostano per esempio a Kiev, ma stanno in una zona adiacente per poter tornare a casa il prima possibile. La storia ci insegna che, e questo gli ucraini lo dicono spesso, è che purtroppo la pace in Ucraina negli ultimi anni è durata poco, quindi il loro scetticismo e la loro paura è solo quello di cosa succederà poi.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
In apertura andiamo in Turchia per una dichiarazione che potenzialmente potrebbe aprire a nuovi inediti scenari per la regione. Il leader del PKK, Abdullah Öcalan, dal carcere ha chiesto oggi che il partito dei lavoratori del Kurdistan abbandoni le armi e si sciolga. Non c'è alternativa alla democrazia nel proseguimento e nella realizzazione di un sistema politico, ha detto Öcalan nel suo messaggio. Andrea Monti ne ha parlato con Benedetta Argentieri, giornalista, regista, esperta della questione curda.
Sono diversi mesi che ci sono delle sorte di trattative in corso tra lo Stato turco e il PKK, o meglio, ci sono state delle aperture da ottobre dello scorso anno, quando un leader dell'estrema destra ha chiamato in Parlamento Öcalan, dicendo che lui si aspettava che Abdullah Öcalan venisse, appunto, andasse in Parlamento per dissolvere il PKK. Da lì sono cominciati comunque una serie di trattative e finalmente Abdullah Öcalan, dopo quasi 4 anni che non poteva vedere gli avvocati, gli è stato permesso una serie di visite che appunto hanno cominciato a tracciare quello che è la nuova linea che il leader del PKK vorrebbe che il partito prendesse.
Quindi ora cosa potrebbe succedere? L'avvio di una trattativa vera e propria?
Bisogna essere molto cauti, perché già nel 2013 era cominciata una trattativa appunto per la pace, una trattativa che poi è stata interrotta unilateralmente dalla parte della Turchia nel 2015 dopo una serie di attentati a Suruç portati avanti dallo Stato Islamico e per cui lo Stato turco ha incolpato il PKK. Detto questo, negli ultimi 10 anni le posizioni di forza sono molto cambiate sicuramente. Quello che è certo e quello che dicono anche dal PKK, ma diciamo da tutta la comunità curda, che la soluzione deve essere politica e non militare. Però c'è un però, ovviamente, nell'annuncio in cui Öcalan chiede al partito di fare un congresso, di discutere, di dissolversi, c'è stata una immediata replica dal PKK da parte di Murat Kareilan, che è un membro esecutivo del PKK, che ha detto che il partito non deporrà mai le armi fino a quando Öcalan non sarà libero. Inoltre il cessate il fuoco, dice Kareilan, deve essere bilaterale, non può essere una sola parte ad annunciare il cessate il fuoco, perché altrimenti hanno visto come negli ultimi anni questo tipo di approccio non abbia mai pagato. Quindi diciamo che c'è una grande speranza che delle trattative vere e proprie vadano avanti, però il movimento e la comunità curda vede sempre con grande sospetto ogni mossa dello Stato turco.
La comunità curda è più ampia del solo PKK e si estende in qualche modo anche ad altri stati della regione. In questo senso, che impatto potrebbe avere l'annuncio di oggi?
La comunità curda è divisa da 4 stati, cioè tra l'Iraq, l'Iran, la Siria e la Turchia. C'è una grande apprensione per quel che riguarda gli altri territori, perché questo comunque cessate il fuoco si focalizza principalmente in Turchia e non nelle altre parti del Kurdistan, perché comunque è una trattativa con lo Stato turco. Però dobbiamo essere ben consapevoli che la Turchia spesso e volentieri attacca il movimento in altri stati anche, no? Perché c'è una sovrapposizione, secondo la Turchia, che come il PKK è in Siria, ma non è esattamente così, è anche in altri stati, quindi spesso e volentieri compiono degli attacchi al di là delle frontiere. Ma la comunità curda è anche molto presente in Europa, cioè la diaspora ha una forte incidenza per quel che riguarda il movimento curdo. Secondo me al momento è un po' presto, dovremmo aspettare magari un paio di giorni per capire esattamente qual è la posizione del movimento e quindi poi anche della comunità rispetto a questo annuncio.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Medio Oriente in attesa di sapere, capire che cosa succederà da sabato in poi, quando finirà ufficialmente la prima fase della tregua a Gaza in Cisgiordania. La situazione resta molto tesa, gli attacchi israeliani sono continui e violentissimi, soprattutto nei campi profughi del nord. Abbiamo parlato della situazione con Ajit Sungai, capo dell'ufficio dell'Agenzia ONU per i diritti umani nei territori occupati.
The overall situation in West Bank is very serious.
La situazione in Cisgiordania è molto seria. Quello che dobbiamo sottolineare è che non è un'emergenza in arrivo, non è un allarme. L'emergenza è già qui. In Cisgiordania in questo momento stiamo già affrontando una violenza molto elevata, a partire dall'irruzione dell'esercito israeliano nei principali campi del nord, Tulkarem, Jenin e Nablus, dove hanno sostanzialmente costretto le persone, circa 40.000 sfollati interni, a uscire dai campi. Questo è quello con cui abbiamo a che fare. Ma ad essere pericolose sono anche le dichiarazioni che sentiamo dalle autorità israeliane, che fondamentalmente dicono che alle persone non sarà permesso di tornare in questi campi per circa un anno. Nel complesso, dobbiamo tenere a mente che anche altre violazioni dei diritti umani stanno già avvenendo in Cisgiordania, come le restrizioni di movimento. Sentiamo e osserviamo tante persone che non possono muoversi tra paesi e città. E questo separa le famiglie, spacca i rapporti umani, di amicizia e all'interno della comunità. Le persone non riescono ad andare a scuola o in ufficio, non possono svolgere il loro lavoro quotidiano regolarmente e questo ha ovviamente un impatto enorme. Tutto questo va inserito anche in un contesto in cui gli insediamenti aumentano e si espandono quotidianamente, così come la violenza dei coloni. Queste cose accadono in parallelo. Bisogna guardare il quadro d'insieme per capire l'impatto che ha sulle persone. L'espansione degli insediamenti non si è fermata, così come la violenza. Anche questa settimana abbiamo registrato diversi episodi. Non si tratta più di singoli incidenti, sono atti coordinati. Tramite i social media, i gruppi WhatsApp, ci sono coloni che si danno appuntamento in un luogo specifico per attaccare le comunità palestinesi. Unendo tutti questi aspetti, si capisce come la situazione sia molto precaria.
C'è chi parla di gazificazione della Cisgiordania. Lei è d'accordo con questo termine?
È importante mettere a fuoco il livello di distruzione che abbiamo visto in questi campi, a Tulkarem, a Jenin e a Tubas. Hanno usato jet da combattimento, per esempio. Abbiamo visto la detonazione controllata di 20 o 30 edifici da parte delle forze israeliane. E questo è senza precedenti. Ora hanno anche mandato i carri armati e la Cisgiordania tecnicamente non è in guerra. Quindi non bisognerebbe usare metodi e mezzi militari, niente aerei da guerra, niente carri armati, niente armi pesanti, ma questo non ha impedito a Israele di utilizzarli. Quindi, se volete parlare della distruzione, sì, è enorme e non se ne parla abbastanza. Il secondo aspetto è lo sfollamento forzato. 40.000 persone sono già state sfollate da questi tre campi. I soldati sono andati lì con i megafoni e i droni e hanno detto alla gente di andarsene, prendere le proprie cose e andarsene, e hanno dovuto farlo. Ed è quello che abbiamo visto anche a Gaza. I metodi e i mezzi sono molto simili a quelli usati da Israele nella striscia e questo è molto pericoloso. In altre parole, la guerra è arrivata in Cisgiordania, anche se continuiamo a dire che questa non è una situazione di conflitto, ma è quello che Israele sta facendo.
In altre parole, la guerra è arrivata in West Bank, even though we keep saying this is not a conflict situation.
Adesso Diario Americano, sentiamo Roberto Festa.
Ci sono una serie di fatti che mostrano che la libertà di stampa è ormai apertamente minacciata nell'America di Donald Trump. Non che Trump sia mai stato particolarmente benevolo nei confronti della stampa, più e più volte accusata di diffondere fake news e di essere an enemy of people, un nemico del popolo. Ma all'inizio di questo secondo mandato sta succedendo qualcosa di nuovo. Allora, vediamo alcuni fatti. Mercoledì la Casa Bianca ha annunciato che d'ora in poi deciderà autonomamente quali media accogliere nell'Oval Office e in altri luoghi dove il presidente fa conferenze stampa o viaggia, per esempio l'Air One, l'aereo presidenziale. Si tratta appunto di luoghi con spazi ridotti, dove è possibile ospitare un numero ridotto di giornalisti. Da decenni a decidere chi partecipa a queste conferenze stampa, a questi incontri, ci pensa la White House Correspondents Association, l'associazione dei giornalisti della Casa Bianca, nata 111 anni fa. E che è sempre stata autonoma e indipendente, ha sempre stabilito da sola questa associazione le proprie linee guida di condotta, decidendo quindi in totale autonomia quali giornali, quali media potessero avere accesso all'Oval Office. Di solito si è trattato di agenzie, di grandi giornali, di grandi TV, di differenti orientamenti, in modo appunto che l'informazione poi ricadesse su tutti gli altri media nel mondo in modo giusto, equilibrato. Martedì scorso però la Casa Bianca ha annunciato stato un cambiamento importante. Sarà appunto l'ufficio stampa del presidente a decidere chi può partecipare e chi no alle conferenze stampa. Ieri, mercoledì, c'è stata già una prima prova. Associated Press, Reuters e Huffington Post sono stati tenuti fuori dalla prima riunione del nuovo gabinetto. La Casa Bianca giustifica la decisione con la volontà di accogliere i new media, quindi quelli in rete, i social, negli spazi dove si muove appunto Trump. Ma la Casa Bianca ha anche detto che cose non vere sono state dette sul presidente, sulla sua famiglia, e che le cosiddette fake news non verranno più ammesse. La decisione è così clamorosa, cioè decidere i giornalisti da ammettere per far domande durante la conferenza stampa, appunto la decisione è così clamorosa che anche Fox News, tradizionalmente molto vicina a Trump, ha pesantemente protestato. A tutto questo si aggiungono molte altre cose, cause continue contro i media da parte di Trump, dei suoi principali collaboratori, minacce di non rinnovare le licenze per i media sgraditi, la Federal Communications Commission che fa partire inchieste su PBS e NPR finanziate con i soldi pubblici, il nuovo direttore dell'FBI Kash Patel che nel passato ha detto di voler sbattere in galera quei giornalisti che hanno attaccato Trump. La situazione insomma è complicata e pericolosa. Non è la prima volta che succede ovviamente nella storia americana, basti pensare al McCarthyismo, agli anni di Richard Nixon. Questa volta però la stampa sembra essere più debole, meno disponibile rispetto al passato a combattere una battaglia per la libertà di espressione. Del resto giornali, radio, TV fanno ora parte di conglomerati più ampi con interessi diversi e i proprietari di questi conglomerati non hanno appunto grande interesse a mettersi contro l'amministrazione americana. Ecco quindi che Jeff Bezos ieri ha deciso che la pagina delle opinioni del Washington Post, che è di sua proprietà, dovrà ospitare solo ed esclusivamente pezzi che siano a favore di libertà personali e libero mercato. Bezos, del resto, è proprietario anche di Amazon, ha bisogno quindi per i suoi affari di un governo compiacente. Ma ecco anche CBS che si è piegata alla richiesta della Federal Communications Commission di visionare il materiale di un'intervista a Kamala Harris che aveva fatto molto arrabbiare Trump. La Federal Communications Commission deve dare l'ok ad una fusione tra Paramount, società che fa parte dello stesso gruppo di CBS, e Skydance. Ci sono insomma tanti modi per influenzare i media, dalle minacce all'esclusione alle pressioni economiche. L'amministrazione Trump li sta usando tutti.
Adesso andiamo in Francia, a più di 10 anni dalla morte di Rémi Frais, il giovane ambientalista ucciso dalla polizia nel 2014, la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo riconosce per la prima volta la colpa dello Stato. Sentiamo Francesco Giorgini.
Rémi Frais era un botanista, dottorando in botanica di 21 anni, non un militante, piuttosto un volontario associativo, membro per così dire qualificato di una delle associazioni storiche di protezione dell'ambiente francesi, Francia Natura e Ambiente, tradizionalmente poco o niente marcata politicamente e ancor meno classificata come radicale o estremista. Eppure, poco più di 10 anni fa, nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2014, l'innocuo e inerme giovane botanista dalla fedina penale illibata muore ucciso da una granata d'assalto lanciata da un gendarme durante una notte di scontri tra gendarmi francesi e manifestanti ambientalisti che protestano contro la costruzione di una diga a Sivens vicino a Tolosa nel sud-ovest della Francia. All'epoca, con presidente della Repubblica il socialista Hollande, la morte di Rémi Frais viene a sancire in modo tragico ed emblematico la rottura, secondo alcuni insanabile, tra la sinistra radicale, ecologista, movimentista e anticapitalista e la sinistra di governo, liberale e repressiva, se non proprio autoritaria, dell'allora primo ministro Manuel Valls, che oggi, forse non a caso, siede come ministro nel governo di centrodestra di François Bayrou. All'epoca, malgrado le polemiche, le denunce sui metodi e l'armamento delle forze di mantenimento dell'ordine francesi da parte del mondo militante, sindacale, associativo e di ONG come Amnesty o la Lega dei Diritti Umani, l'inchiesta finisce con un'archiviazione, tanto per il gendarme che per la sua gerarchia e lo Stato francese. Tutti assolti in sede penale, anche in appello e cassazione, mentre lo Stato sarà giudicato responsabile ma non colpevole in sede civile e condannato a pagare 46.000 euro di danni morali e materiali alla famiglia di Rémi Frais dal Tribunale amministrativo. Un risarcimento ridotto del 20% perché per la sua sola presenza sul luogo della protesta Rémi Frais è considerato dalla giustizia francese come corresponsabile della propria morte. Oggi, poco più di 10 anni dopo, la Corte europea dei diritti umani ha clamorosamente smentito la giustizia francese e condannato la Francia per l'uccisione di Rémy Fraisse per non avere garantito il livello di protezione adeguato all'uso di un'arma potenzialmente mortale in un quadro giuridico e amministrativo mal definito e lacunoso, nonché per delle deficienze nella preparazione e nella condotta delle operazioni di mantenimento dell'ordine pubblico. La Corte europea sottolinea inoltre che la Francia è il solo paese ad utilizzare quel tipo di munizioni di una pericolosità eccezionale e deplora, nel caso specifico dell'operazione che ha portato alla morte del giovane botanista, l'assenza sul teatro degli eventi del rappresentante dell'autorità civile, il prefetto o un suo sostituto. Secondo una stima dei giornalisti che hanno indagato sui fatti, quella notte i gendarmi avrebbero lanciato più di 700 granate di ogni tipo, tra cui ben 42 granate d'assalto, appunto potenzialmente mortali.
L'attore statunitense premio Oscar Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa sono stati trovati morti questa notte nella loro casa di Santa Fe nel New Mexico, negli Stati Uniti. Le dinamiche della morte non sono ancora chiarissime, ma secondo la polizia sono da considerarsi sospette. Hackman aveva 95 anni, nel corso di una carriera più che quarantennale aveva ricevuto 2 premi Oscar, 2 BAFTA, 4 Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. Sentiamo il ricordo di Mauro Gervasini di FinTV al microfono di Sciauchi Senusi.
Domanda per me facilissima, perché io lo metto al primo posto, nel senso che è sempre stato il mio attore americano preferito, proprio perché aveva questo stile assolutamente inimitabile. Gene Hackman è Gene Hackman. French Connection, La conversazione di Coppola e Bersaglio di notte di Arthur Penn sono veramente 3 ruoli incredibili, veramente incredibili, veramente. Naturalmente ha avuto a che fare con colleghi e colleghe meravigliose nel corso della sua lunga stagione cinematografica, però mi sembra che sia sempre riuscito a dare qualcosa di diverso e di più ai film che ha interpretato, anche quando erano di grandi registi. Cioè, se non fosse stato lui lo sceriffo degli spietati di Clint Eastwood, probabilmente quel film lo avremmo amato di meno, o almeno avremmo amato di meno il personaggio. E succedeva sempre così, cioè è riuscito davvero, anche quando magari poi i registi non lo sceglievano come primo attore. William Friedkin non voleva lui all'inizio per Il braccio violento della legge, poi però quando gli ha costruito intorno al personaggio non si può fare a meno di immaginarlo con la faccia e il corpo di Gene Hackman.
Non tutti i suoi ruoli hanno esplorato il lato oscuro della vita. Tu hai citato Il braccio violento della legge. Il suo talento per la comicità è riemerso in Frankenstein Junior, ad esempio.
Oppure nei Tenenbaum. Aveva questa incredibile capacità di essere un attore completo. Devo anche dire una cosa rispetto alle sue origini, della sua professione. Allora, Gene Hackman in realtà voleva fare la carriera militare, ha servito per quasi 5 anni nei Marines, quindi neanche un corpo qualunque. Poi dopo si è innamorato di una donna che recitava e ha cominciato anche lui a prendere lezioni di recitazione e ha cominciato anche lui a recitare. L'inizio della sua carriera è stato nel musical, quindi in realtà, nonostante un corpaccione, insomma, noi stiamo parlando di un uomo che era alto quasi 1,90 m, aveva questo fisico che tradiva le sue origini irlandesi, bello massiccio, eppure faceva il musical, e questa leggerezza secondo me gli è rimasta sempre, e non a caso lui ha saputo davvero interpretare anche dei personaggi. Nel socio di Pollack, il personaggio di Hackman è il cattivo del film, eppure ha una lievità, ha un'umanità, nonostante sia il cattivo, che è clamorosa. Dice anche delle battute straordinarie, lui era, gli davano la possibilità di dire delle battute fantastiche. Quindi devo dire che da questo punto di vista, anche quando faceva dei ruoli, ma Lex Luthor di Superman, è un film che non amo particolarmente, però il suo è un ruolo quasi comico, eppure è il cattivo del supereroe.
Chiudiamo con la World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
La Munster Records è un'etichetta indipendente di Madrid nata negli anni 80. Nel 2002 la Munster ha dato vita alla Vampy Soul, una etichetta con la quale riporta alla luce preziosa musica vintage di vari tipi, dal funk di New Orleans al rhythm and blues anni 60, dalle colonne sonore esotiche all'afrobeat nigeriano, ma soprattutto musica latina con particolare attenzione per il Perù. Direttamente come Munster, nell'ultimo decennio l'etichetta si è concentrata su ristampe di punk, garage, psichedelia e altri generi e sottogeneri di varie parti del mondo. La Munster ha per esempio appena ristampato So Far, album del 72 dei Faust, alfieri del krautrock. Ma non c'è da stupirsi che anche in questo filone di riproposizioni più legate al rock, l'etichetta abbia un occhio di riguardo per il mondo latino. Ecco quindi tra le uscite più recenti album di Agua Turbia, storica band del rock cileno, di El Alamo, formazione di culto del rock psichedelico peruviano, di Antiheroes, gruppo underground argentino anni 80. La Munster ha anche appena riportato in vita in vinile La Revolución de Emiliano Zapata, album pubblicato nel 1971 dall'omonimo gruppo rock messicano. Alla fine degli anni 60, alcuni giovani di Guadalajara, influenzati dal rock psichedelico e dalla cultura hippie statunitense, decidono di fondare un gruppo. Il nome lo scelgono in un'ottica protestataria. Cominciano a suonare in feste di quartiere, ma rapidamente cominciano ad essere popolari in tutta la città. Si fa avanti una casa discografica importante come la Polydor, recalcitrano ma finiscono per firmare un contratto. Si spostano a Città del Messico e pubblicano il loro primo singolo con i brani Nasty Sex e Still Don't, Not Yet, che sale nelle classifiche messicane ma ottiene dei risultati lusinghieri anche sul mercato statunitense, britannico ed europeo. Nel 71 Nasty Sex, loro principale successo, Still Don't e un altro singolo, Shit City, escono nel loro album La Revolución de Emiliano Zapata. Ma per il rock la situazione in Messico sta volgendo al peggio. Il 2 ottobre 1968, a pochi giorni dall'apertura dei giochi olimpici ospitati dal paese, il governo risponde al grande movimento studentesco operaio e contadino del 68 messicano con il massacro di Piazza delle Tre Culture. I morti si contano a centinaia. Nel 69 il gruppo rock Pop Music Team pubblica l'album dal titolo programmatico Society is a Shit, contenente Tlatelolco, un lavoro dedicato alle vittime del 2 ottobre. Il brano passa sulle radio solo per due settimane, poi è vittima della censura. Intanto in Messico si sviluppa un movimento letterario e poi più in generale controculturale chiamato De la Onda. Nel 71, sul modello del Festival di Woodstock, viene organizzato il Festival de Rocky Ruedas en Avándaro, il più grande evento nella storia del rock messicano. Tra i primi ad essere contattati per partecipare c'è proprio La Revolución di Emiliano Zapata, che però declina l'invito. Il festival si tiene in settembre e in due giorni suona quasi una ventina di gruppi, davanti a centinaia di migliaia di spettatori. La prima edizione fu però anche l'ultima. Il festival finì per essere uno spartiacque. Mentre rappresentava l'apoteosi del movimento del rock messicano, fu additato da molte parti come immorale e degenere e offrì al presidente Luis Echevarría l'occasione per vietare il rock alla radio e in concerto e di distruggere il movimento della Onda. Era la fine anche per la Revolución de Emiliano Zapata, che dovette rinunciare al rock e convertirsi alla canzone romantica.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.